Ed eccomi ancora qua, ancora una volta, per farvi compagnia attraverso questa consueta passeggiata attraverso la Bibbia, la parola di Dio. Vi ricordo che già da ieri abbiamo aperto un nuovo libro, il libro dei numeri. Abbiamo parlato del censimento fatto su ordine di Dio tra gli israeliti. Abbiamo poi ieri sera parlato dell'importanza che la parola di Dio dà alla genealogia e infine abbiamo parlato della genealogia, del lignaggio spirituale, leggendo nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 3, versetto 2, queste parole. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Come puoi diventare un figlio di Dio? Perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. E abbiamo detto che non c'è un'altra via. Tu diventi un figlio di Dio per la fede in Gesù Cristo. Ci ricorda la prima epistola di Giovanni, al capitolo 1, versetto 12, queste parole. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel Suo nome. L'autorità di diventare figli di Dio è data a quelli che fanno soltanto una cosa, semplicemente credono nel Suo nome, nel Signore Gesù Cristo come proprio Salvatore personale. E la nostra genealogia è importante. Se siamo veri figli di Dio, attraverso la fede in Cristo, allora siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. Galati 3:29 ci dice «Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa». Romani 8, versetti dal 14 al 17, riportano queste parole. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo «Abba Padre». Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Tu puoi essere sicuro, puoi nascere di nuovo attraverso il sangue di Cristo ed essere così un membro della famiglia di Dio. Questa è l'unica via. Nel viaggio di oggi nel deserto tu puoi sapere chi sei, devi sapere di essere un figlio di Dio. Se non ne sei sicuro, devi accertartene e puoi farlo. Come puoi esserne sicuro? Prendendo Dio in parola. Non è questione di quello che pensi o di quello che senti. Egli dice che se metti la tua fiducia in Cristo, tu diventi figlio di Dio. Puoi riposare sulla parola di Dio. Qui sono indicate le 12 tribù di Israele e i numeri relativi a ogni tribù. Se prendi una calcolatrice ed esamini tutto il capitolo, scoprirai che i dati sono molto accurati. Leggiamo ad esempio i versetti 21 e 23 di Numeri, capitolo 1. Il censimento della tribù di Ruben diede la cifra di 46.500. Il censimento della tribù di Simeone diede la cifra di 59.300. L'elenco continua in questo modo fino al versetto 46 che leggiamo insieme. Tutti quelli dei quali fu fatto il censimento furono 603.550. Possiamo notare che i Leviti non sono stati censiti. Leggiamo infatti i versetti dal 47 al 50. Ma quelli che erano Leviti, secondo la tribù paterna, non furono compresi nel censimento con gli altri, poiché il Signore aveva detto a Mosè, «Soltanto della tribù di Levi non farai il censimento, e non ne unirai l'ammontare a quello dei figli di Israele, ma affida ai Leviti la cura del tabernacolo della testimonianza, di tutti i suoi utensili e di tutto ciò che gli appartiene. Essi porteranno il tabernacolo e tutti i suoi utensili, ne faranno il servizio e staranno accampati attorno al tabernacolo». Il motivo per cui non sono stati contati per combattere era il fatto che erano occupati a pieno tempo con il tabernacolo. I Leviti lo rimontavano la sera, quando si accampavano, e lo smontavano quando dovevano rimettersi in marcia. Infine leggiamo i versetti 51, 52 e 53, sempre da questo primo capitolo del libro dei Numeri. Quando il tabernacolo dovrà partire, i Leviti lo smonteranno. Quando il tabernacolo dovrà accamparsi in qualche luogo, i Leviti lo rimonteranno. L'estraneo che gli si avvicinerà sarà messo a morte. I figli di Israele pianteranno le loro tende, ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua bandiera, secondo le loro schiere. Ma i Leviti pianteranno le loro tende attorno al tabernacolo della testimonianza, affinché la mia ira non si accenda contro la comunità dei figli di Israele. I Leviti avranno la cura del tabernacolo della testimonianza. I figli di Israele dovevano sapere chi erano. Di qui la genealogia. Era anche importante che ognuno di loro sapesse dove doveva stare. A ognuno, infatti, era stato assegnato nel campo un posto ben preciso. Lo stesso è vero per noi. Dobbiamo conoscere il nostro ramo genealogico, cioè sapere di appartenere alla famiglia di Dio come suoi figli. E dobbiamo sapere qual è il nostro posto. Vedremo di più su questo nel prossimo capitolo. Nel capitolo 1 abbiamo studiato il censimento. Passiamo al capitolo 2 del libro dei Numeri e, vedi, amica, amico, studieremo l'ordine degli accampamenti del popolo di Israele. Ogni israelita doveva sapere chi era. Doveva anche conoscere il proprio posto. Durante tutti quegli anni nel deserto, le posizioni nell'accampamento e gli ordini di marcia erano stati dati da Dio ed erano conformi alle sue istruzioni. Ci viene detto che nel campo venivano innalzati degli stendardi. Si trattava di bandiere che venivano poste al di sopra di loro. Che cosa c'era su queste bandiere? Cito quanto scritto a questo proposito da due grandi studiosi del Vecchio Testamento, Cale e Delitzsch, nel loro commentario del Pentateuco, volume 3. Né la legge mosaica, né l'Antico Testamento generalmente danno dettagli circa la forma e il carattere dello stendardo citato. Secondo la tradizione rabbinica, lo stendardo di Giuda portava la figura di un leone, quello di Ruben quella di un uomo o di una testa di uomo, quello di Efraim la figura di un bue, quello di Dan la figura di un'aquila. Ecco quindi che i quattro esseri viventi uniti nella forma del cherubino descritto da Ezechiele erano rappresentati su questi quattro stendardi. Non voglio dare troppa importanza a questo fatto perché è pericoloso vederci troppe cose e lo prendiamo solo come curiosità. Iniziamo la lettura con i primi 3 versetti del capitolo 2. Poi andremo a vedere il versetto 5 e il versetto 7, dove vedremo la disposizione dell'accampamento del popolo di Israele. Il Signore parlò ancora a Mosè e Aaron e disse: «I figli di Israele si accamperanno ciascuno vicino alla sua bandiera, sotto le insegne delle loro famiglie paterne. Si accamperanno di fronte e tutto intorno alla tenda di convegno. Sul davanti, verso oriente, si accamperà la bandiera del campo di Giuda con le sue schiere. Accanto a lui si accamperà la tribù di Issacar. Il capo dei figli di Issacar è Netanel, figlio di Suar. Poi la tribù di Zabulon. Il capo dei figli di Zabulon è Eliab, figlio di Chelon. È da notare che tutti si accampavano avendo come punto di riferimento il tabernacolo. Il tabernacolo veniva posto nell'accampamento e poi i figli di Israele si accampavano attorno ad esso. Poi innalzavano gli stendardi per indicare il loro posto nell'accampamento. Dal lato est c'era Giuda. La tribù di Issacar, è detto al versetto 5, e la tribù di Zabulon si accampavano con Giuda sotto lo stesso stendardo. Se l'emblema sullo stendardo era un leone, quando queste tre tribù vedevano lo stendardo con il leone, sapevano dove era il loro posto. A sud starà la bandiera del campo di Ruben con le sue schiere. Il capo dei figli di Ruben è Elisur, figlio di Sedeur. Accanto a lui si accamperà la tribù di Simeone. Il capo dei figli di Simeone è Selumiel, figlio di Surissaddai. Poi la tribù di Gad. Il capo dei figli di Gad è Eliasaf, figlio di Reuel. La tribù di Ruben stava al lato sud e Simeone e Gad si accampavano con Ruben. Poi leggiamo i versetti 8, 20 e 22 da Numeri capitolo 2. E il suo contingente, secondo il censimento, è di 57.400 uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Manasse. Il capo dei figli di Manasse è Gamaliel, figlio di Pedasur. Poi la tribù di Beniamino. Il capo dei figli di Beniamino è Abidan, figlio di Gideoni. Ad ovest troviamo le tribù di Manasse e Beniamino accampate con Efraim sotto il suo emblema. Andiamo a leggere adesso i versetti 25, 27 e 29. A settentrione starà il campo di Dan con le sue schiere. Il capo dei figli di Dan è Ahiezer, figlio di Ammisaddai. Accanto a lui si accamperà la tribù di Asher. Il capo dei figli di Asher è Pagiel, figlio di Ocran. Poi la tribù di Neftali. Il capo dei figli di Neftali è Aira, figlio di Enan. Abbiamo visto che le tribù di Asher e Neftali si accampavano con Dan sotto il suo stendardo. I figli di Israele si accampavano in modo ordinato. Ogni famiglia di ogni tribù sapeva qual era il proprio posto in quella tribù. Leggiamo infine gli ultimi due versetti del capitolo 2 di Numeri, cioè il 33 e il 34. E se hai una Bibbia ti invito proprio a seguirli con me. Ma i Leviti, secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, non furono compresi nel censimento con i figli di Israele. I figli di Israele si conformarono in tutto agli ordini che il Signore aveva dato a Mosè. Così si accampavano secondo le loro bandiere, e così si mettevano in marcia, ciascuno secondo la sua famiglia, secondo la discendenza paterna. Abbiamo imparato che i figli di Israele dovevano sapere chi erano e qual era il loro posto. Dovevano conoscere il loro albero genealogico per poter sapere qual era il loro posto nel campo. Non potevano andare in guerra senza essere certi della loro posizione. Nello stesso modo, il combattimento cristiano non viene condotto in mezzo a dubbi e paure, ma nella chiara luce di una salvezza certa. I nostri nemici oggi sono il mondo, la carne, il diavolo. Amici ascoltatori, ne sarete sopraffatti da questi brutti nemici se non siete sicuri della vostra salvezza. Ogni persona nella Chiesa del Signore Gesù Cristo ha un posto stabilito da Dio. Tutto il servizio della Chiesa deve essere diretto dallo Spirito Santo. Ci viene detto che tutti sono stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo. Quando sei stato introdotto nel corpo, ci sei stato introdotto come membro, poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Così ci ricorda la prima epistola ai Corinti, capitolo 12, versetti dal 12 al 14. Quando ti introduce in quel corpo, il Signore lo fa perché tu possa operare il servizio. Ogni vero credente in Cristo Gesù ha un dono. Tu hai un dono. L'esercizio di questo dono è il tuo servizio cristiano. Ci sono molte membra nel corpo umano e ogni membra ha la sua funzione. Soltanto nel piede ci sono, pensa, più di 20 ossa. Così, nel corpo di Cristo ci sono molti doni e ognuno di noi deve esercitare il suo dono. Tu ed io dobbiamo scoprire qual è il nostro dono. Credo che Dio ricompensi i suoi mediante l'esercizio di questo dono. Anche se lo Spirito distribuisce individualmente come vuole, io credo che il passo citato in 1 Corinzi 12 al versetto 31 indichi che possiamo desiderare ardentemente i doni maggiori. Amica, amico, dovresti trovare il tuo posto nell'accampamento. Forse non l'hai trovato e te ne stai in disparte, ma forse stai usurpando il posto di un altro. Stai occupando nella Chiesa un posto per il quale in realtà non possiedi i requisiti e che appartiene a qualcun altro, oppure il tuo posto è ancora vuoto e la Chiesa soffre per la mancanza del tuo servizio. Dovremmo incoraggiare ogni membro della nostra Chiesa a trovare il suo posto. E questo dovrebbe rincuorare i membri più umili della Chiesa. Tu hai un dono e Dio vuole che tu lo eserciti. Non cercare perciò di fare il lavoro di qualcun altro e non aspettare che sia un altro a fare il tuo. Fai quello che Dio ti ha chiamato a fare. Possiamo voltare pagina e arrivare così al capitolo 3 del libro dei Numeri. Vogliamo iniziare a esaminare questo nuovo capitolo che ci parla della tribù di Levi, tribù data ad Aronne per il servizio del tabernacolo e il censimento, vedremo anche in questo capitolo, dei primogeniti di tutto Israele. Arrivati quindi al capitolo 3, possiamo vedere che Dio sta preparando i figli di Israele per la marcia nel deserto. Prima di tutto, era stato necessario un censimento per consentire la scelta dei guerrieri. Il popolo doveva sapere con certezza chi era. Ogni israelita doveva essere certo di essere figlio d'Abramo. Poi erano stati necessari gli stendardi per definire l'ordine degli accampamenti e, guardando ad essi, le varie tribù potevano sapere quale fosse il loro posto. Il terzo capitolo del libro dei Numeri invece prende in esame la tribù di Levi e ci parla delle funzioni dei suoi membri. Questa era la tribù che doveva avere cura del tabernacolo. Esclusi dal primo censimento, i Leviti vengono ora censiti separatamente, perché possa essere loro assegnata una precisa posizione nell'accampamento. Questo capitolo inizia parlando di Mosè e della famiglia di Aronne, così come possiamo vedere nei primi 4 versetti che ora leggiamo insieme. Questi sono i discendenti di Aronne e di Mosè al tempo in cui il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai. Questi sono i nomi dei figli di Aronne: Nadab, il primogenito, Abiu, Eleazar e Itamar. Questi sono i nomi dei figli di Aronne che ricevettero l'unzione come sacerdoti e furono consacrati per esercitare il sacerdozio. Nadab e Abiu morirono davanti al Signore quando gli offrirono fuoco estraneo nel deserto del Sinai. Essi non avevano figli ed Eleazar e Itamar esercitarono il sacerdozio in presenza di Aronne, loro padre. Quanto troviamo qui conferma i dati che troviamo nel libro del Levitico, e cioè la morte di Nadab e Abiu, che erano i primi due figli di Aronne. Continuiamo leggendo dal versetto 5 al 7, dal capitolo 3 del libro dei Numeri. Il Signore disse a Mosè: «Fa avvicinare la tribù di Levi e mettila a disposizione del sacerdote Aronne, affinché sia al suo servizio. Essi avranno la cura di tutto ciò che è affidato a lui e a tutta la comunità davanti alla tenda di convegno, e faranno così il servizio del tabernacolo». La tribù di Levi era stata messa a disposizione del sommo sacerdote Aronne, lui stesso appartenente a questa tribù, per il servizio del tabernacolo. Tu ed io, se abbiamo creduto in Gesù Cristo come nostro personale salvatore, facciamo parte della Chiesa come veri credenti in Gesù Cristo e costituiamo un sacerdozio di credenti. Come tali ci è stato dato il nostro grande sommo sacerdote. Ascolta la preghiera sacerdotale del Signore Gesù. La puoi trovare, la puoi leggere anche tu in Giovanni 17, al versetto 6. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. I veri credenti in Gesù Cristo, che collettivamente sono chiamati la Chiesa, sono stati dati al Signore Gesù. Questo intero capitolo, cioè Giovanni capitolo 17, riporta la sua meravigliosa preghiera per noi. Siamo stati dati come un dono d'amore dal Padre al Figlio. Alcuni di noi potranno pensare che egli non abbia ricevuto un granché, ma dobbiamo ricordare che non è importante ciò che siamo ora, ma quello che il Signore farà di noi. E qui ci fermiamo per quanto riguarda questa sera. Vedo che il tempo a mia disposizione sta velocemente passando ed è quasi terminato. Quindi non mi resta altro che salutarvi, vi ringrazio per aver seguito questo nostro appuntamento. Ci sentiamo domani sera.